Il tempo di star bene. Uno spazio di 12 minuti, tutto dedicato al benessere, a cura della redazione del mensile Star Bene.
L'adolescenza è l'età del cambiamento. Come l'etimologia della parola indica, adolescere, in latino crescere, segna il passaggio dall'infanzia all'età adulta. È l'età di mezzo, dominata dalla trasformazione. L'adolescente non è più un bambino, non è ancora un adulto, dunque il suo compito è quello di crescere e farlo in una società iperveloce e prestazionale come la nostra. Insomma, non è proprio una passeggiata di salute, è un lavoro non da poco, diciamo. Star Bene ha affrontato questo mese il problema che vede l'adolescenza 2.0 al centro di un'indagine. Ne parliamo con la giornalista che ha realizzato questo servizio. Buongiorno Antonella Paglicci.
Buongiorno Vicky e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Essere adolescente oggi è un po' più complicato di quanto lo fosse anche solo 10 anni fa. È così?
Sì, è molto più complicato perché comunque, come giustamente appunto hai detto prima tu, la società è iperveloce, precaria, instabile, in continua evoluzione, ma soprattutto i ragazzi in particolare appunto che si stanno trasformando, che devono uccidere il bambino che è in sé per poter forgiare progressivamente il futuro adulto, deve sottostare un po' a questo diktat: devi avere successo, devi avere tanti soldi, devi avere tanti follower sui social, devi essere visibile, devi essere un leader. Capisci che in un momento così di trasformazione già di per sé complicato, non sempre i ragazzi riescono a stare al passo con questo diktat, ammesso che sia importante starci al passo. E perciò, come giustamente dice l'autore Stefano Rossi di questo libro Lezione d'amore per un figlio, un Raffaele Trinelli, i ragazzi si infilano una serie di cortocircuiti mentali che possono essere l'autodenigrazione, il perfezionismo, l'apatia, la solitudine digitale, il conformismo più stretto, addirittura fino ad arrivare a dei casi estremi che possono essere l'isolamento per esempio sociale. E allora lui appunto in questo bel libro, molto pratico, molto utile, dice qual è il compito del genitore, perché i genitori, sai, rimangono sempre un po' diciamo così frastornati nel vedere questo figlio in difficoltà e si chiedono cosa posso fare. E quello che giustamente dice l'esperto, ma innanzitutto conoscere quali sono proprio le difficoltà che i ragazzi 2.0 incontrano. Dopodiché, una volta che hai capito, un po' compreso questo momento così difficile, così complicato, ma anche così attuale, il genitore, prima di soffocare, prima di prevaricare, di ordinare, deve un po' accompagnare il ragazzo invitandolo a vedere, a riflettere e a vedere il mondo con occhi nuovi che magari non sono quelli del suo cortocircuito mentale, insomma, ecco.
Stavo pensando, Antonella, io ho un ricordo dell'adolescenza, della mia adolescenza, simile alle montagne russe, cioè, pieno di amicizie, di allegria, il motorino e poi queste cadute nel buio più buio, no? Le paure, sarà ancora così, immagino.
Sì, è ancora così, però diciamo così complicato un po' da questi che sono i nuovi sintomi. Tu come me, come tanti altri coetanei nati negli anni 60-70, avevamo, come ti posso dire, eravamo anche noi senza paracadute, però comunque in un mondo diciamo così più stabile, probabilmente anche con delle famiglie diverse, con una società che in qualche maniera si incanalava. Adesso tutto è possibile. Però in realtà niente è possibile, non so come dire, questo ti pone in una confusione mentale incredibile. Poi tutto è possibile, ma tutto deve essere eccellente. Infatti, dice appunto l'autore di questo libro, attenzione, anche quei ragazzi, che ce ne sono tanti, non è che tutti i giovani sono sbandati, quelli bravissimi a scuola, bravissimi nello sport, leader nel gruppo, leader nei social, ma di fatto hanno i problemi esattamente come gli altri, perché ricorrono quella che è l'eccellenza, cioè io valgo solo se ho la medaglia al collo. Capisci che entri, diciamo così, in un terreno a dir poco
ansia da prestazione, no? Con tutti i tipi di ansie. Sì, certo.
Tutti i tipi di ansie, ma soprattutto una bassissima autostima, perché ovviamente nella vita non è che sempre si può essere con il 10, certe volte c'è il 5, il 4, il 3.
Anche il 2.
Anche il 2, certo. E perciò questi li pone in uno, come ti posso dire, uno sbandamento continuo, perché nel momento che non prendono il 10 vanno in una crisi profonda.
Certo. Quindi ci troviamo davanti però a due tipi di adolescenti, quelli che vogliono fare gli influencer, quelli che sono socialmente iperattivi e quelli che vivono nel loro isolamento di autoesclusione, no? In mezzo ci sono quelli che, come dire, navigano a vista. Ecco, come non farli cadere in questi e negli altri stereotipi?
Allora, innanzitutto, appunto, come posso dire, rafforzando la loro autostima, perché anche i ragazzi, o quello che vuole accelere, o quello che si ritira dal mondo, diciamo così, e sta chiuso in una stanza davanti a un video, comunque soffrono tutti che non credono in se stessi. Allora non è facile, diciamo così, creare l'autostima, ci vogliono anni e anni e anni, non è anche detto che uno si riesca in un modo, diciamo così, compiuto e definitivo, ma di fatto il genitore, primo, dovrebbe un pochino rinunciare sempre a voler comprendere il figlio. Tante volte così questi ragazzi sono apatici, svogliati, non ho voglia, non mi interessa, non mi rompere, non mi seccare, eccetera. L'esperto dice: lasciamoli un po' stare, abbiamo un po' di pazienza, perché il ragazzo è un po', come si posso dire, calato nella sua penombra, perché sta forgiando a se stesso. Non è vero che non fa niente, sta pensando a cosa vorrebbe fare. Se
difficile
riesce,
però non reagire a un figlio immune ad ogni stimolo, difficile stare
lì, difficile. Infatti a un certo punto bisogna farli anche giù dal divano, A un certo punto bisogna buttarle anche giù dal divano, un pochino dicendogli: guarda, che la cultura importante non è quella del risultato massimo a tutti i costi, ma è quella dell'impegno. Primo, devi trovare un po' la tua strada, devi capire che qualcosa ti piace, perché tutti noi abbiamo dei talenti, abbiamo delle passioni, abbiamo dei gusti, vanno un pochino sviscerati e fatti emergere. E poi soprattutto comunque ti devi impegnare. A meno che tu non voglia essere una carta bianca che lo scrive il caso, ma senza impegno non si va da nessuna parte, ma soprattutto l'impegno ti ripaga anche dal mancato risultato. Va bene, ho fallito in una cosa, però io ho dato il massimo, cioè la mia autostima è assolta.
Questa è la
patia, la cultura dell'impegno, ecco.
Il perfezionismo, l'abbiamo detto, la solitudine, la signora solitudine, come cantava Morandi, questo è uno dei labirinti più dolorosi. Come fare, come aiutare ad uscire dalla solitudine e anche dal mondo virtuale, un adolescente, per far sì che incontri quello vero di mondo?
Allora, quello vero di mondo, sì, c'è un metodo. Innanzitutto smettere di dire: esci, fatti gli amici, vestiti, eccetera, eccetera, perché tanto non paga, se non vogliono uscire non escono. E poi forse non è che è un ragazzo solo, è un ragazzo un po' che vuole essere solo, perché ricordiamoci che molto spesso i ragazzini sono egocentrici, vedono solamente se stessi e non vedono gli altri, non vedono i coetanei, che invece sono fondamentali per la crescita, perché è uno specchio in cui ti incontri e ti scontri, insomma, diciamo che sono un po' i punti di riferimento durante l'adolescenza. Perciò un trucchetto che diceva appunto Stefano Rossi è: dite a vostro figlio, invece che uscire, di stare una settimana, anche solo a scuola, tranquillo, senza cercare il contatto a tutti i costi, no? Ma osservare quello che succede intorno a loro, ai loro coetanei, agli adulti dei riferimenti. Magari è un'occasione per rendersi conto che esistono anche gli altri, che magari vede la compagna che è un po' triste, l'altra che invece è molto sorridente, l'altra ancora che magari lancia una proposta di uscita. Cioè proprio mettersi un po' nei panni negli altri, perché gli altri riconoscono che tu sei empatico, e l'empatia è un fortissimo collante per iniziare a avere delle relazioni. Non stare chiusi nel proprio guscio.
Fare un po' di strada con le scarpe degli altri, ecco, tanto
sì,
per
brava,
no?
Sì, sì,
ecco.
Sì, sì,
ecco.
Sì.
Un altro labirinto, devo dire, molto gettonato è quello del conformismo. Essere omologati, ingabbiare la propria personalità per farsi accettare. Come possiamo emancipare i nostri ragazzi da questa logica del gruppo e portarli invece alla libertà di essere loro stessi, senza paura di rimanere soli?
Sai, i ragazzi tante volte si ingabbiano in qualcosa che non gli appartiene, né come gusti, né come personalità, né come formazione, perché hanno paura. Hanno paura di essere esclusi, oppure hanno paura anche della rabbia dell'altro, che può essere, diciamo così, hanno paura di essere per esempio bullizzati, presi in giro, eccetera. Perciò io sono esattamente come dice il gruppo, perché così mi metto al riparo. Però in questa maniera il ragazzo non impara un po' a rispettare quelle che sono le sue esigenze individuali. Dice sì, 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 e nello stesso tempo dice no a se stesso. Qui anche questo non è un compito facilissimo, ma bisognerebbe imparare ai nostri figli dire non dire agli altri un sì che sia un no a te stesso, cioè metti dei confini tra i bisogni esterni e i bisogni tuoi interni. E spesso poi anche i ragazzi hanno paura a dire un no per la paura appunto di essere sgarbati, di essere poco gentili, di essere poco generosi, ma di fatto il no, imparargli a dire un no coraggioso, chiaro, ma anche così giustificato in qualche maniera, però con delle modi gentili, garbati, è accettato in linea di massima. Perché gli altri capiscono che comunque hanno un confine che non possono prevalicare, oltre che è un atto di coraggio, un atto di rivoluzionario, cioè tu affermi te stesso.
In un modo assertivo. Chiudiamo, Antonella, con l'educazione sentimentale. Se ne è parlato tanto. Come si impartisce una lezione d'amore a un adolescente? Cioè, qual è l'approccio migliore per evitare di essere respinti pressoché subito?
Questo non è facile, diciamo così. E ancora una volta, forse appunto imparare a essere se stessi. Quando in qualche maniera credi in se stesso, ti rendi, diciamo così, più attraente, perché sei unico, sei speciale. Sono di un po', come certo, ti posso dire, i scimmiottamenti, sono i tentativi di, sono le emulazioni che poi ti rendono traballante, incerto, disorientato, ma una persona che è spontanea, che è autentica, che soprattutto dà dimostrazione di aver fiducia nelle proprie risorse, di per sé comunque in qualche maniera attraente.
E magari dando l'esempio, no?
E magari anche dando l'esempio, certo. Perché molto spesso comunque anche i ragazzi appunto rincorrono ciò che non possono avere.
Certo, certo. Bene, grazie. Grazie a Starbene, grazie ad Antonella Paglicci, grazie per essere stata con noi.